Ciao a tutte e a tutti, eccoci di nuovo qui con un nuovo podcast di Periferica. Torniamo ad intervistare un altro attore del panorama editoriale, stavolta proprio un editore, una figura molto importante del panorama editoriale, visto che è in questo campo da molti anni e ha avuto diverse esperienze.
Oggi siamo qui con Marco Cassini, editore di Sur. Ciao Marco!
Ciao Chiara, ciao Federico e ciao a chi ha la sventura di ascoltarmi.
Intanto grazie mille per essere al telefono con noi oggi.
Ma grazie a voi, che qui di questi tempi è sempre un piacere avere delle visite e scambiarti delle visite.
La prima domanda che ti facciamo è: come è nata Sur e qual è la sua storia?
Dunque, si era nel lontano 2011, e forse anche un po' prima, perché il primo libro pubblicato da Sur è uscito nell'ottobre del 2011, ma io avevo iniziato a lavorare al progetto già almeno da un anno, dal 2010. E all'epoca lavoravo a Minimum Fax, io sono uno dei fondatori di Minimum Fax, quindi già dal 93, e poi anche lì il primo libro è stato nel 94. Ci eravamo concentrati soprattutto sulla letteratura nordamericana degli Stati Uniti, oltre che poi autori italiani, ed era un po' di tempo che smaniavamo per cercare storie altrove. E io ebbi l'occasione di fare diversi viaggi, avevo conosciuto a delle fiere del libro anche degli editori argentini, con uno di questi ero diventato amico, quindi mi aveva invitato. Insomma, nel 2010 mi andai a fare un viaggio in Argentina. L'occasione era la Fiera del Libro di Buenos Aires. Già l'anno prima, tra l'altro, a Francoforte, la Fiera del Libro di Francoforte, l'Argentina era stata paese ospite, e quindi già questa cosa qui mi aveva fatto, insomma, scattare un po' un ulteriore interesse. E all'inizio il nostro progetto era quello di aprire una collana di letteratura latinoamericana all'interno del progetto più complesso, diciamo, più ampio di Minimum Fax. Viaggia che ti riviaggia, anche perché chiaramente quella era una buona scusa, il fatto di dover fare delle ricerche è una buona scusa per fare un po' di viaggi. E quindi sono stato in Messico alla Sera del Libro di Guadalajara, quasi sempre, insomma, ospite da amici, editori, scrittori, così. Quindi dopo che per tanti anni avevo offerto il mio divano a scrittori americani in viaggio in Italia, venivo ripagato, diciamo, con altrettanta ospitalità divanistica. E quindi i primi due viaggi, oltre a quella partecipazione alla Fiera di Francoforte, ma insomma lì ci andavo già tutti gli anni, mi feci questi due viaggi in Argentina e in Messico, poi andai anche in Spagna, dove pure avevo degli amici, e lì, insomma, senza fare viaggi transoceanici, riuscivo a leggere un sacco di letteratura in lingua spagnola. In tutto questo poi mi ero anche organizzato il mio percorso di spagnolo, perché volevo arrivare preparato, la lingua la conoscevo già, quindi insomma me l'ero studiata. Con tutta questa ricerca che durò più di un anno, rispetto al progetto iniziale che era di pubblicare 2-3 libri l'anno, io tornavo ogni volta con valigie piene di libri e contatti e preferte, e in pratica decidemmo di farla grossa, diciamo così, e col tempo appunto il progetto si allargò e diventò quello di aprire una piccola casa editrice accanto a Minimum Fax. Quindi io per diversi anni ho portato avanti entrambe le cose, ho continuato ad essere direttore editoriale di Minimum Fax, ho lavorato lì fino al 2014, quindi per i primi 3 anni di Sur. E anni in cui Sur però appunto era una realtà molto piccola, e in tutto quei primi 3 anni pubblicammo tutto, credo, una dozzina di libri. E poi decisi di allargarla, di far diventare Sur il progetto principale, e quindi, insomma, col tempo ho lasciato Minimum Fax, mi sono concentrato esclusivamente su Sur, mi sono preso un po' meno di un anno sabbatico per risistemare un po' la vita, il lavoro e tutto quanto, e nel 2015 Sur è anche un po' cresciuta, ma poi appunto magari della fase 2 di Sur parliamo tra un attimo.
Sì.
Sì, infatti anche di questo volevamo proprio parlare, nel senso, come dicevi, appunto Sur all'inizio si concentrava sugli autori latinoamericani e poi da un certo punto, da qualche anno a questa parte, in catalogo ci sono anche molte traduzioni dall'inglese, anche di libri recuperati, ripubblicati. Se ci racconti un po' questi due aspetti della casa editrice.
Dunque, tutto quello che avevo fatto in quasi 20 anni a Minimum Fax lo avevo fatto soprattutto sul versante latinoamericano, mentre appunto sugli altri versanti, sulle altre collane c'erano altri collaboratori. Tutto quello che veniva tradotto dall'inglese lo sceglievo principalmente con due collaboratori che appunto sono stati a lungo una colonna di Minimum Fax, cioè Dario Matrone e Martina Testa. Mm-hmm. In quell'anno circa in cui io, appunto, come ho detto, avevo un po' lasciato Minimum Fax e stavo riprogettando un po' il lavoro su Sur, a un certo punto di quell'anno loro mi dissero che, insomma, mancando io a Minimum Fax, gli sarebbe piaciuto ritrovare in me, o ritrovare reciprocamente gli uni con gli altri, una interlocuzione su quello che ci piaceva, insomma, la nostra passione, che era appunto la letteratura angloamericana, ma anche i libri di musica, la letteratura afroamericana, anche in particolare l'interesse di Dario Matrone, e poi, insomma, come già era stato negli anni precedenti, Martina con un occhio molto più acuto, attento, con uno sguardo molto ampio su tutto ciò che di nuovo arriva proprio quotidianamente, direi, mentre io con maggiore attenzione alla riscoperta di libri del passato. E insomma ci facemmo un paio di scenette in trattoria. Io non ero più il loro capo, quindi finalmente non dovevo pagare io la cena, potevamo fare alla romana per una volta, però questa pacchia di non dover offrire sempre io è durata poco, perché proprio in una di queste cene si decise che di provare a rimettere, tra di noi scherzavamo, dicevamo rimettere insieme la banda, pensando sempre alla famosa frase di Blues Brothers, peraltro la dico tra parentesi, rimettere insieme la banda è un evidente calco dovuto al doppiaggio. Proprio ieri leggevo un articolo di Giuseppe Antonelli sul doppiaggese, e ovviamente non si trattava di una banda ma di una band, soltanto che per il labiale bisognava dire banda, ed è uno di quegli errori del doppiaggese, come appunto ha coniato Antonelli in questo articolo. E quindi, insomma, volevamo rimettere insieme la banda e un po' la nostra ci siamo riusciti. Loro ne hanno discusso, come dire, la loro uscita da Minimum Fax, il passaggio a una collaborazione con me. E a quel punto ci siamo un po' organizzati e abbiamo iniziato a leggere insieme di nuovo, come facevamo, le novità, le riscoperte, ognuno con i propri interessi, con le proprie passioni, e a quel punto si trattava di uscire dall'impasse, anche qui linguistico. Sur si chiama Sur perché è specializzata in letteratura latinoamericana, significa sud in spagnolo, è anche il nome di una importantissima rivista, poi anche diventata casa editrice argentina nella Buenos Aires degli anni 30 fino alla fine del Novecento, e per fortuna ci è venuto in soccorso Kerouac con il titolo Big Sur, così come molti anni prima Emanuele Bevilacqua, uno studioso di Big Generation, mi aveva suggerito di chiamare la collana di narrativa americana di Minimum Fax Sotterranei, ispirandoci a Kerouac, dovendo trovare il nome, diciamo, il nostro spirito guida è stato di nuovo Kerouac. Peraltro non una passione letteraria fondamentale per nessuno di noi tre, insomma sì, l'abbiamo letto, però non è che siamo proprio fissati con lui, però insomma era anche un altro luogo geografico, così come ci concentravamo sul sur, nel, appunto il cosiddetto cono sur, insomma la parte meridionale dell'America Latina, che è quella letterariamente più ricca, cioè l'Argentina, l'Uruguay, da cui avevamo pescato un bel po' di autori. Allo stesso modo appunto Big Sur era una località mitica, al di là di Kerouac, in particolare per me significava il ricordo di una bellissima giornata passata insieme a Lorenzo Berlinghetti negli anni, verso la fine degli anni 90, appunto io ero stato il suo editore a Minimum Fax, poi lo sono stato di nuovo di recente pubblicando il suo ultimo libro di poesie a Sur.
Sì.
Ma insomma, tanti anni fa Berlinghetti mi portò nella sua casetta, una specie di bungalow nel pieno del parco nazionale dell'area protetta a Big Sur, che era proprio quella casetta dove Kerouac era stato ospite dopo il successo travolgente di Sulla strada di On the Road. Chiese a Berlinghetti, suo amico libraio, editore, poeta, di prestare di quella casa perché doveva sparire dalla circolazione, perché era ossessionato dai fan, non riusciva più a concentrarsi, e peraltro proprio lì scrisse appunto il suo romanzo Big Sur. E quindi questa è anche la storia della seconda tappa della vita di Sur, che ormai appunto si avvicina quasi a compiere i 10 anni. E quindi appunto più o meno metà con l'esclusiva latinoamericana, la seconda metà anche con l'altra parte del continente americano, ma non solo, perché appunto parliamo più di continente linguistico in questo caso, perché pubblichiamo anche, non so, Ali Smith, che è scozzese, o Johnny Mitchell, che è canadese, o recentissimo Nick Cave, che è australiano.
Sì, sì.
Grazie per aver parlato tu di Berlinghetti. Volevamo chiederti qualcosa, visto che deve essere stato un incontro eccezionale, veramente. Quindi grazie per averlo già detto tu.
Sì, no, io sono oltre che proprio un suo fan, per me è stata una figura fondamentale, perché appunto fa tutti i mestieri più belli del mondo, alcuni dei quali per fortuna ho il privilegio di condividere, cioè, faccio l'editore, anche io una piccola libreria a Roma, sono socio insomma con altri, una piccola libreria a Roma, la libreria Trastevere, non faccio il poeta, per fortuna, delle lettere mondiali e nostrane in particolare, e soprattutto non saprei mai disegnare, mentre lui fa anche il pittore. E insomma l'anno scorso l'ho rivisto dopo qualche anno, nell'occasione del suo centesimo compleanno, mi fa sempre mi sembra proprio una distopia il fatto che uno così, che ha attraversato appunto tutto un secolo, possa compiere da vivo 100 anni e continuare a essere un punto di riferimento per tantissime persone.
Oh, incredibile.
Meno male da un certo punto di vista.
Certo.
Quindi appunto, diciamo, da Minimum Fax in poi hai vissuto quasi 30 anni di editoria indipendente. E quindi la domanda che volevamo farti è: quali cambiamenti hai avuto modo di vedere nel mondo editoriale?
Dunque, sì, ne ho visti parecchi, diciamo, tutti quelli che hanno vissuto, che abbiamo vissuto in tanti, anche già solo come lettori, per dirne una, insomma, tutti i cambiamenti tecnologici, chiaramente non esistevano i social, non esisteva internet, non esistevano nemmeno le mail, appunto Minimum Fax si chiamava così perché usava lo strumento allora all'avanguardia, che era il fax, 1993, feci questa pensata un po' assurda di fare una rivistina letteraria spedita via fax, e appunto sembrava una cosa all'avanguardia. Peraltro proprio in questi giorni di reclusione ho trovato un vecchio numero di quella rivista dedicato, un numero speciale proprio del 1993 dedicato a un'altra mia figura proprio amatissima, che è Giorgio Caproni. E questa rivistina erano 10 pagine, non di più, perché bisognava spedirla via fax, e quindi c'erano articoli di una pagina, l'uno al massimo, e sono andato a vedere chi c'era nell'indice, me lo sono riletto tutto quel numero, insomma ci voleva poco tempo, e c'erano due autori che poi sono diventati premi Strega, cioè Francesco Lo Piccolo e Edoardo Albinati. C'erano alcuni giovani poeti dell'epoca che adesso sono tra i massimi poeti italiani, Valerio Magrelli, che peraltro abita nel mio palazzo, quindi poi glielo sono andato a portare nella cassetta della posta, evitando il contatto.
Per carità.
Da virus, però glielo ho portato nella cassetta della posta e gli ho citofonato per di andare a vedere questa sorpresa. E appunto era una cosa di 27 anni fa, nemmeno lui te lo ricordava. Gianni D'Elia, c'era Pianta Maria Frabotta e Maria Luisa Spaziani, due altre poetesse molto importanti. C'era insomma, adesso ho preso questa parentesi lunghissima per raccontare questo aneddoto, ma insomma stavo dicendo, il fax era la cosa più innovativa e non era tanto quello. Io ho iniziato a fare l'editore nel 94 quando c'è stato un grande cambiamento, cioè le persone potevano permettersi un personal computer e questo ha fatto diventare l'idea di avere un progetto di casa editrice qualcosa largamente più accessibile. Prima erano molti meno gli editori, erano pochissimi i piccoli editori, perché le piccole imprese difficilmente potevano permettersi i macchinari necessari o anche i costi, insomma, per avviare un'attività del genere. E quindi già dall'inizio io, diciamo, non è che ho vissuto, ma ho potuto iniziare a fare l'editore grazie a questo cambiamento un po' epocale. Poi appunto mi ero già impelagato nelle vicende del fax, poi c'è stato una decina di anni fa l'avvento dell'ebook, c'erano i soliti coccodrilli, le solite morti annunciate, finirà il libro, invece insomma è ancora vivo e vegeto e lotta insieme a noi, e poi appunto ci sono arrivati i social network che hanno cambiato tutto nella nostra vita, nelle nostre giornate, incluso questa chiacchierata che ci stiamo facendo, magari ci saremmo potuti fare dal vivo, ma siamo costretti a stare lontani, quindi certo. Per fortuna ci sono anche i podcast, i siti delle case editrici, tutti i canali social che prima non esistevano, hanno cambiato sia la nostra vita, ma diciamo la nostra giornata, se non la nostra vita, la scansione del tempo, e però nel nostro mestiere hanno molto cambiato anche il modo di soprattutto comunicare, raccontare i libri in una maniera che prima era imprevedibile e che è diventato il modo quasi predominante. Certo, continuano a raccontare le recensioni sui giornali, le rarissime occasioni in cui si parla di libri in televisione, proprio in questi giorni, proprio ora, prima di questa nostra chiacchierata, in questi giorni mi sto rivedendo sempre all'ora di pranzo su Rai Play le puntate di Pickwick, il programma di Baricco, in cui si parlava di libri, e lo sto facendo con un'emozione particolare, perché era il 1994, la primavera del 1994. Io per anni ho fatto sempre questa stessa battuta a Roma, e voi finora me l'avete risparmiata, adesso non si tocca rifarla perché sto raccontando quell'epoca, e vabbè, è anche una battuta che magari prima aveva più senso, adesso forse nessuno si ricorda, no, insomma, purtroppo ce lo ricordiamo molto bene l'originale, ma insomma, dicevo sempre, nella primavera del 1994 anche io ho deciso di scendere in campo, cioè ad aprile del 1994 Berlusconi scende in campo, ad aprile di quello stesso anno, cioè un giovane, in Italia si continuano a chiamare giovani a lungo gli scrittori, insomma lui aveva un po' meno di 40 anni, scrittore Baricco, che parla di libri in televisione, e in quegli stessi giorni io sto architettando la nascita della mia casa editrice, il primo libro di Minimum Fax, quindi il mio primo libro da editore, che poi è anche il primo libro di Francesco Piccolo da scrittore, Scrivere un Tic, è uscito alla fine di maggio di quell'anno, lo presentammo al Salone del Libro di Torino, e quindi nel 1994 si parlava di libri alla televisione, sì, prima di Baricco l'aveva fatto Augias, altrettanto bene, con altrettanto successo, ma è il commento che da solo mi faccio più spesso mentre mi guardo queste cose, dico: oggi a nessuno verrebbe in mente di fare una trasmissione del genere. Con curiosità, ecco, un altro avvento che ha cambiato il nostro modo di fare gli editori, non tanto tecnologico ma di usi, è la nascita dei festival letterari. Io da turista culturale nel 1997 col mio zainetto me ne andai a Mantova, perché si parlava, si favoleggiava di questa cosa che sembrava un ossimoro già nella definizione festival di letteratura. Ma che vuol dire? Ma la letteratura può mai essere oggetto di un festival? Il festival è il festival di cinema, il festival di teatro, la letteratura che cosa c'ha da essere festivalizzata? E quindi andai là e invece scoprì che c'era un mondo di persone, dei contenuti bellissimi. Vabbè, insomma, quella prima edizione, adesso non mi ricordo, c'era Salman Rushdie, di Ian McEwan, non so, decine di scrittori, premi Nobel, una cosa incredibile. E anche quello è un altro cambiamento che c'è stato, devo dire, abbastanza all'inizio del mio percorso di editore. E poi ci sono i cambiamenti che hanno a che fare con il modo di vendere i libri, però non so se questo argomento poi ci porta troppo lontano.
Ma in realtà no. Quindi si può affrontare comunque sia, non ci porta così lontano.
Ok, no, perché poi soprattutto in questi giorni, ecco, forse in questi giorni a proposito del vendere i libri, l'interrogativo che un po' abbiamo sempre avuto sta venendo fuori prepotentemente per delle questioni che hanno a che fare con decreti, permessi e autorizzazioni, cioè: ma il libro che cos'è? E questo viene fuori oggi quando al supermercato, se c'è lo scaffale dei libri, c'è un cartello sopra che dice: ci dispiace ma questi libri non si possono vendere. E noi che per almeno un decennio ci siamo lamentati dello scempio, del fatto che nei supermercati i libri fossero finiti a essere venduti al supermercato e ci sembrava quasi una cosa sacrilega, adesso rimpiangiamo e diciamo: oddio, come, ci sono i libri al supermercato però poi devono stare lì solo in vetrina e non si possono comprare, oppure perché le edicole possono stare aperte ma le librerie no, oppure perché l'edicola, se ha i libri, li può vendere. Io ieri ho comprato il libro di Paolo Giordano in edicola, ma il supermercato, se ce l'ha, non lo può vendere. Il prodotto è lo stesso, i negozi sono entrambi aperti, sì, perché sì, uno lo può vendere e l'altro no? Perché a un certo punto si era detto che non si potevano nemmeno spedire, poi perché Amazon, che vende altre cose, magari che gli fanno fare più margini, ha deciso di trascurare i libri, oppure gli è stato imposto di non vendere libri. Appunto, è una questione di commercio e quindi di margini di guadagno, e quindi è stata Amazon a decidere: sì, te lo mando ma diamo priorità ad altri prodotti, o è stato di nuovo il decreto. Quindi in questi giorni, per tutt'altro motivo ovviamente, ci interroghiamo sulla natura del libro,
certo.
La natura che lo fa un bene evidentemente non di prima necessità, però i suoi cugini, cioè i giornali e le riviste, che hanno direi il 95% del DNA in comune con i libri, però sono qualcosa di diverso. Appunto, alcuni esercizi li possono vendere, altri no, però il libro è sempre lui, magari proprio lo stesso libro lo trovi in vendita da qualche parte sì, da qualche parte no. Insomma, questo frangente ci sta forse facendo interrogare, magari in maniera pratica, non necessariamente filosofica, sulla natura del libro, su che cos'è, anche proprio come bene commerciabile, vendibile, anche proprio come prodotto. Ci scandalizziamo sempre quando qualcuno dice prodotto a proposito di un libro. Ormai, appunto, voi che mi ricordavate, bastardi, che sono ormai 30 anni quasi che faccio questo mestiere, non ho più nemmeno io questa remora. Già ormai almeno un decennio fa, un giorno mi sono definito imprenditore e da quel momento la mia vita è cambiata. Cioè, ci ho fatto pace con questa cosa, ci ho fatto pace con il fatto che io non sono un intellettuale, ma sono uno che deve far quadrare i conti principalmente. E vorrei dire, ovviamente, come dire, scherzandoci su, però solo quasi accidentalmente ciò di cui mi occupo sono libri. Ovviamente non è così, manco per niente, perché non mi metterei a vendere altro o a produrre altro o a pensare altro di quello che mi piace, però tutto ciò che di bello c'è nel nostro mestiere, oltre a questo chiaramente lo condividiamo, librai, editori, se vogliamo anche scrittori a un certo punto, è che siamo in un mercato e forse se prima, se appunto qualche anno fa nell'età dell'innocenza forse mi vergognavo a definirmi imprenditore, forse oggi con l'età della ragione e la mia barba bianca mi sentirei un cretino a continuare come magari facevo i primi tempi a schermirmi dicendo ma no dai, io faccio un imprenditore, io in fondo sono uno che insieme a degli amici parla di libri, sì è tutta una cosa culturale. Quindi avendo abbandonato per fortuna queste idiosincrasie che capisco che possono essere difficili, appunto ogni volta che qualcuno parla di prodotto a proposito di libri ci un po' rabbrividiamo, ci scandalizziamo, però insomma ha un prezzo di copertina, ha un codice a barre,
certo.
Si vende, che dobbiamo fare? Si vende, se si potessero regalare, se i scrittori, editori, librai potessero campare del d'altro con dei sussidi statali, forse li potremmo regalare e allora ci potremmo scandalizzare a pensare al prezzo di copertina, al prodotto, al problema degli sconti, eccetera. E ovviamente non mi ricordo più come sono finito rivolo a parlare di questa roba qua.
Guarda, però in realtà siamo arrivati a un punto in cui, in merito al quale è interessante parlare di una cosa, cioè in merito al prodotto appunto e quindi al mercato, è molto complessa e controversa la questione legata alla distribuzione e quindi al rapporto che c'è tra gli editori e i librai. Sur, in merito a questo, ha fatto un certo tipo di scelta affidandosi in un certo senso ai librai proprio. Ora sono passati quasi 10 anni e come pensi, dopo tutto questo tempo, che sia stata questa scelta? Un'ottima scelta, una scelta controversa?
Dunque, ovviamente ci derisero tutti quanti all'inizio, soprattutto i distributori, soprattutto le catene, dicendo vabbè, vedrai che questo sistema fallirai miseramente. È anche vero che appunto venivo, anche se era un progetto nuovo, insomma avevo allora già una quindicina di anni di esperienza nel mondo dei libri, quindi non è che arrivavo proprio completamente ingenuo e nudo di fronte al mercato, però era appunto proprio nel 2010 si era creata quella spaccatura che poi è diventata ancora più profonda tra diversi modi di concepire appunto la distribuzione e in generale il mercato dei libri, la vendita dei libri. Cioè nel 2010 anche Feltrinelli, come gli altri suoi grandi competitor, acquisì una società di distribuzione che era la PDE, perché doveva mettersi al pari dei suoi concorrenti, principalmente il gruppo Mondadori e il gruppo GEMS, a cui facevano capo tanto delle librerie Mondadori quanto una società di distribuzione, quindi GEMS con messaggerie e le librerie Ubic e le librerie IBS eccetera, Mondadori con le case editrici numerose del gruppo Mondadori, la sua propria società di distribuzione e la sua casa editrice, idem in realtà anche Giunti editore meno grande, ma che poi sarebbe diventato più grande con l'acquisizione anche di Bompiani, ancora qualche anno dopo. Giunti è una storica casa editrice, una delle più antiche e anche più grandi d'Italia, non solo con il suo marchio, ma insomma con tante altre case editrici nel gruppo. Ha la sua catena di librerie in franchise, Giunti al Punto, e ha la sua propria distribuzione. Quindi praticamente Feltrinelli compra PDE, che era storicamente un distributore indipendente di editori indipendenti, quindi alcune centinaia di piccolissime, medie case editrici si trovano trovavano in questo dilemma di dire: oddio, io sto qui da tanti anni con degli editori indipendenti per i quali come dire, la conquista di uno spazio dentro Feltrinelli è quasi una lotta col coltello tra i denti, eccetera. Adesso il mio distributore viene comprato da quello lì che prima era un po' l'antagonista. Adesso che cosa succederà? Soprattutto io editore finisco comunque col portare acqua al mulino di un altro grosso editore, potenzialmente il mio concorrente. Insomma, già c'era tutta questo scenario particolare per cui appunto il grosso dell'editoria era in tutti gli aspetti della filiera in mano a pochi soggetti, che poi appunto dopo sarebbe diventata solo peggio, perché poi appunto c'era Rizzoli, che era diverso da Mondadori con le sue librerie e la sua distribuzione, viene comprata da Mondadori, quindi diventa un grande gruppo, un gruppo ancora più grande, più mastodontico, e addirittura Feltrinelli con PDE e Messaggerie, che prima erano nemici giurati, fondono le due società di distribuzione, in pratica rimane un oligopolio. E quindi in tutto questo io sto da tempo, come vi ho raccontato poco fa, progettando la nascita di una piccolissima casa editrice che nel suo primo anno di vita avrebbe pubblicato 3 libri. Mm-hmm. E mi dico: ma a me piace questo sistema distributivo qui, voglio finire anche io con questo progetto che è un po' la mia isola felice, quello che voglio fare per i prossimi anni, e lo voglio dare in pasto a questo mercato così nettamente suddiviso tra pochi soggetti. Feci una proposta che sembrò assurda a molti. Appunto, mi ricordo di aver incontrato nelle fiere del libro diversi distributori che mi dileggiavano, mi dicevano: ma dove vai? In realtà, come dire, non che, figuriamoci, che io con i miei 3 libri o anche adesso che sura ha 10 anni di vita e 120 titoli del catalogo, non è che faccia paura a chi, però diciamo
non è quello il punto.
Provato a mettere, esatto, un piccolo granellino di sabbia per capire se l'ingranaggio, anzi nemmeno, non è che volevo inceppare il loro ingranaggio, che funzionasse. Anzi, tra l'altro nel frattempo appunto io lavoravo a Minimum Fax, anche che era normalmente distribuita da uno di questi distributori, certo. Quindi non è che avrei mai voluto la morte o il deragliamento di uno di questi soggetti. Semplicemente volevo dire: siamo abituati a un modo di concepire la distribuzione che sembra scolpito nel marmo, tipo le tavole della legge, e che nessuno ha mai provato seriamente a mettere in discussione. Ora, io sono l'ultimo dei fessi, però voglio provare a proporvi questa alternativa. All'epoca le librerie indipendenti prendevano come percentuale sul prezzo di copertina 25-30%, e quello che faceva gridare un po' allo scandalo era che vero, appunto, c'è il mercato, c'è il potere contrattuale, eccetera, eccetera, ma le librerie Feltrinelli, la catena più grande d'Italia, prendeva il 40%, semplicemente perché lo poteva esporre. Se vuoi che i libri siano qui, e quindi in 150 librerie in Italia, devi darci il 40% del prezzo di copertina. Devi pagarlo, cioè noi te lo paghiamo dopo 8 giorni. Insomma, ovviamente dettano le condizioni, come è giusto che sia in un mercato in cui i più forti possono dire la loro. E io, a difesa delle librerie indipendenti, dissi: anche io, è vero, non diventerete ricchi con le vendite dei miei 3 volumetti di letteratura latinoamericana da 15 euro l'uno, però proviamo a vedere se funziona. E proposi alle librerie, facemmo questa presentazione a maggio al Salone di Torino, appunto il maggio che precedeva l'uscita dei libri, appunto era più o meno il periodo in cui si dovevano annunciare le uscite nell'autunno, i primi 3 libri sarebbero usciti contemporaneamente a ottobre. Invitai, feci spargere la voce tra i librai, si presentarono una 50 di librai in una saletta al Salone del Libro, e io gli proposi questa cosa: facciamo così, io offro alle librerie che vogliono prendere i libri di Sur il 40%, che sembrava
eccezionale
all'epoca, e soprattutto ve li do in deposito, quindi voi non dovete pagarli adesso, me li pagate solo dopo che li avete venduti. questa cosa qui, appunto, sono passati 10 anni, anche alla vostra libreria la conoscete come formula, certo, è una certo. formula che da allora hanno adottato decine di case editrici e decine di librerie. Sono nate, adesso non so come siete organizzati anche voi, ma sono nate direi veramente almeno un centinaio di piccole e piccolissime librerie indipendenti negli ultimi anni, che ora non è che voglio prendermi io i meriti di chissà cosa, però che dato che questa cosa poi è stata imitata da altri editori, sono nate molte piccole case editrici che hanno deciso di utilizzare lo stesso sistema di SUR e sono nate e quindi sono potute nascere, hanno potuto nascere tante librerie che, come adesso insomma chi ascolta questo podcast sicuramente un po' di libri ne capisce, però magari parliamo anche per i non addetti ai lavori, una libreria che voglia avere in casa, insomma sui propri scaffali, i libri di grandi distributori deve firmare un contratto con questi distributori, contratti che a volte sono anche molto onerosi, perché non sono soltanto firmiamo un contratto, grazie, mandatemi i libri e poi ve li pago, ma vogliono delle fideiussioni, delle garanzie economiche, personali, insomma ha un costo e un rischio enorme. Molte librerie, grazie al fatto che a partire da SUR negli ultimi 10 anni tantissime case editrici indipendenti hanno iniziato a offrire i libri alle librerie con questo metodo qui, cioè in conto deposito, vale a dire senza pagarli prima e con uno sconto molto più alto del solito, appunto molte librerie hanno potuto rinunciare ad avere questi onerosi contratti con i principali distributori. Magari poi ovviamente se vogliono i libri di quelle case editrici grosse distribuite da quegli editori, magari li possono prendere da un grossista, possono prendere da altre fonti, e quindi sono nate veramente decine e decine, direi anche forse centinaio, forse anche di più, parliamo degli ultimi 10 anni, perché poi purtroppo le notizie che riguardano le librerie, cioè, finiscono sui giornali o sui social, sono sempre quando chiudono,
esatto.
E ci si dimentica di quante per fortuna sono, e sono tantissime le librerie che aprono. In questa ultima decina di anni hanno aperto tantissime librerie con questa formula, cioè non ho bisogno di indebitarmi, rischiare un'ipoteca sulla casa, il futuro mio e dei miei figli per avere un cacchio di libro di un grande editore che posso comprare, certo magari rinunciando a un paio di punti di sconto percentuale da un grossista, però senza tutto quel rischio lì. Perché? Perché posso riempire la gran parte degli scaffali della mia libreria con decine e decine di cataloghi di piccole, interessanti, indipendenti, nuove, innovative case editrici che possono offrirmi queste condizioni, così come appunto l'avevo immaginato SUR nel 2010-2011. E questa cosa tra l'altro appunto differenzia in ogni città o quartiere dove sono nate librerie, appunto come la vostra per esempio, dall'offerta che quasi sempre invece trovi in giro, dove invece, soprattutto magari le librerie di catena, proprio perché invece sono parte integrante di quel meccanismo lì, le piccole case editrici magari non sempre riescono a essere valorizzate in quei punti vendita e invece espongono un grande numero di copie, in grande visibilità i cataloghi e le novità soprattutto degli editori più grandi. Quindi in qualche modo SUR, al di là di quello che ha significato per se stessa, per la sua storia, che comunque è stato veramente importante per noi creare questo legame strettissimo con le librerie indipendenti, credo, mi auguro, spero che sia stato un po' un modello che molti hanno avuto in mente quando poi hanno deciso di farlo. Addirittura nei primi mesi dopo la nascita di SUR, dato che questa sembrava un po' una specie di soluzione alternativa, un po' tipo uovo di Colombo, perché nessuno ci aveva pensato? No, in realtà tutti ci avevano pensato, ma nessuno aveva osato farlo. Io appunto potevo pagarmi il mutuo perché nel frattempo lavoravo con Minimum Factory, avevo uno stipendio da lì, e quindi ho potuto provare in una, chiaramente appunto come dicevo, in una piccolissima fetta della mia attività editoriale questo esperimento, che per me, diciamo per SUR, Sur è cresciuta, a un certo punto mi sono concentrato soltanto su Sur, lasciando i New Fax, ma appunto credo che abbia favorito in qualche modo la nascita, lo sviluppo, la crescita o anche solo la sopravvivenza di tante realtà che si sono potute avvalere di un rapporto simile con tante altre case.
Assolutamente, ed è anche la realtà della nostra libreria.
Assolutamente,
quindi
sì. Infatti bisognerebbe anche ringraziare tutti gli editori che ci permettono di usare,
certo,
questa formula, perché poi si basa anche sulla fiducia che si crea tra gli editori e i librai.
Certo, certo. Poi, visto che parlo a dei librai e visto che non è il vostro caso, mi permetto anche di dire che è appunto proprio questa fiducia, come dire, deve per forza essere ben riposta, perché
certo,
poi appunto giusto per essere onesti e dire no, io non ho voluto parlare male della distribuzione, anzi ho detto che io non è che volevo, come dire, affrontarla, volevo provare una soluzione alternativa, però bisogna anche dire i vantaggi di avere una distribuzione, perché se no sembrerebbe troppo facile. Ovviamente il distributore ti prende una fetta del prezzo di copertina, ma che cosa fa oltre che distribuire libri, provvedere, diciamo, alla circolazione dei cataloghi? La cosa importantissima è che gestisce il credito, quindi è il distributore che va nelle centinaia di librerie di tutta Italia per conto dell'editore a incassare il venduto, cosa che ovviamente per una piccola casa editrice non sempre è facile, e anzi spesso è molto difficile, ma ancora di più il distributore, vero, appunto a fronte di quella fetta cospicua del prezzo di copertina, però garantisce il credito all'editore, vale a dire che se poi la libreria non lo paga,
è
non
lui
paga
responsabile.
il distributore comunque garantisce il pagamento, quindi si accolla un rischio non da poco, ed è anche questo il motivo per cui i distributori chiedono quelle garanzie, perché se poi il libraio non paga e lui deve comunque pagare l'editore, da qualche parte insomma deve anche lui garantirsi, e questo è indubbiamente un merito e anche, come dire, una contropartita significativa della decisione di farsi distribuire, diciamo così, regolarmente nella maniera tradizionale. E quindi appunto anche a me è successo che quando ha chiuso qualche libreria e non mi aveva pagato, o anche librerie che sono tuttora attive ma mi devono ancora dei soldi, questa cosa qui, come dire, non c'ho chi mi copre le spalle, quindi la fiducia deve essere ben riposta e poi deve essere anche ripagata, soprattutto,
certo,
nel caso in cui appunto una libreria ha potuto aprire, vivere, prosperare perché quell'editore o quegli editori ti hanno concesso delle condizioni favorevoli, giustamente quella fiducia dovrebbe essere come dire, ripagata con altrettanta serietà nel pagamento, nei tempi dei pagamenti. Insomma, questo non sempre succede ed è il motivo per cui è un po' difficile. Oggi noi siamo a circa 100 librerie servite direttamente, ma siamo arrivati a un numero pazzesco. Il nostro picco l'anno scorso, un anno e mezzo fa, eravamo a oltre 200 librerie ed era veramente un delirio divertentissimo, affascinante, simpatico, perché comunque appunto hai a che fare con tante persone, però insomma poi bisogna anche far quadrare i conti.
Certo. Allora, nel corso di questa chiacchierata hai nominato più volte le fiere. Noi volevamo chiederti qual è il tuo rapporto con le fiere e quali sono le differenze che hai potuto notare frequentando quelle in Sud America.
Dunque, le fiere sono state fondamentali, come credo siano per molte case editrici, soprattutto piccole, perché un marchio ancora non conosciuto, soprattutto se non ben visibile, non ben distribuito nelle librerie, se ci pensi, uno stand di una piccola casa editrice, per quanto piccolo sia, in proporzione diciamo, non rispetta le proporzioni della grandezza dello stand del più grande editore di Mondadori, no? Cioè,
assolutamente.
È vero che Mondadori ha uno stand più grande, ma non migliaia di volte più grande quanto migliaia di volte più grande il fatturato di Mondadori rispetto a quello di una piccola casa editrice. Quindi diciamo c'è un minimo di principio di democrazia in più nelle fiere, per cui in realtà appunto, e questo è successo già soltanto nella mia esperienza, posso dire, essendo un recidivo, che è successo già due volte, prima con la nascita di Minimum Fax e poi con la nascita di Sur, cioè di avere la possibilità, stare di Torino alla fiera più liberi di Roma e alle tante piccole, piccolissime, grandi, medie fiere che ci sono sparse in tutta Italia, quel principio lì vale. E io credo che anche da lettori, quando andiamo a visitare una fiera, e comunque, anche se siamo lì per lavoro, ma insomma ci riusciamo a ritagliare sempre un momento per andare a fare un diretto, ricordandoci di quando andavamo alle fiere solo come lettori, e quindi potevamo scorrazzare in giro, credo che hai subito la sensazione quando ti trovi di fronte a una casa editrice che ha una marcia in più, anche solo per come espone i libri, per come li racconta, per come li vende, perché che cosa si inventano per farsi notare rispetto agli altri. E quindi, per esempio, spesso, anche se ovviamente la frequentazione della libreria è il momento in cui riesci a ad approfondire un po' la conoscenza di un catalogo, a vedere le nuove uscite di un marchio, eccetera, eccetera, spesso il primo impatto io l'ho avuto con alcune case editrici in delle fiere, proprio perché ovviamente quando vado a una fiera, visto che poi devo anche gestire il mio stand, quindi non è un moltissimo tempo, è ovvio che non vado a vedere gli stand di Einaudi, Adelphi, che sono libri che conosco. È chiaro che vado anche lì magari a salutare degli amici, dei colleghi, o a vedere se proprio quel giorno è uscita una novità importante, però mi ritaglio sempre del tempo per andare a vedere le case editrici nuove. Non so se esiste una differenza in Sud America, ecco, vabbè, alle fiere in cui sono stato io la differenza incredibile, che veramente non riesco a capire come faccia a essere realizzato, è che le fiere principali, tutte quelle dove sono stato, cioè appunto anche in Perù, sono stato a Lima, a Guadalajara, in Messico e a Buenos Aires, durano una infinità di tempo, durano quasi sempre tre settimane. E se io penso alla fatica che mi costa andare 5 giorni al Salone di Torino o a più libri, dove peraltro vivo pure nella città che l'organizza, quindi torno a dormire a casa mia, eccetera, veramente non riesco a rendermi conto di come faccio a stare 20 giorni consecutivi in fiera. Però la verità è che essendo un'economia diciamo quasi sempre meno solida della nostra, diciamo la nostra in epoche normali ovviamente, non in questa, e quindi che ne so, il Messico magari è un territorio sconfinato, l'Argentina ha interi pezzi di paese dove non c'è nemmeno una libreria e anche la distribuzione è molto difficile, immaginiamoci appunto le parti estreme dell'Argentina con i ghiacciai, o anche solo per le distanze. In realtà in questi paesi nelle fiere si vende una quantità di libri che spesso sono determinanti per la sopravvivenza di una casa editrice, e quindi è anche per questo che durano così tanto, certo, per lasciare più tempo alle persone di venire. E comunque, anche se dura 21 giorni, io sono stato più volte a entrambe queste fiere più grosse, sudamericane, latinoamericane, e c'è la fila come da noi c'è soltanto per 5 giorni, e lì per 20 giorni c'è la fila, certo di più nel fine settimana che non nei giorni intrasettimanali, ma c'è. E appunto ho visto case editrici che appunto spesso ero ospite da persone che lavoravano lì agli stand in queste fiere, e dicevano che magari in una fiera del genere loro fatturano il 20-30% di tutto quello che vendono in un anno. Quindi quella è la prima cosa che un po' mi ha scioccato, per immaginare la fatica, anche perché sono spesso aperture comunque con orari molto lunghi, per una durata così lunga. E per il resto si assomigliano molto alle nostre, quindi sempre c'è anche un programma culturale molto ricco, sempre c'è anche una parte di incontri professionali, quindi anche scambi di diritti tra editori internazionali, quindi spesso c'è anche un paese ospite, quindi diciamo si assomigliano molto, ma per quanto ovviamente anche in Italia hanno un peso determinante, forse le fiere latinoamericane il peso determinante ce l'hanno più proprio per una questione numerica finanziaria, mentre in Italia ce l'hanno più forse per una questione di visibilità, che è appunto quella che raccontavo prima. Insomma, un piccolo editore appena nato ha la possibilità di farsi vedere da una platea enorme, mentre in libreria avrà uno spazio, quello sì, forse un po' proporzionato alla grandezza della propria casa editrice.
Certo. E senti, per andare verso la conclusione di tutto questo, una domanda con un certo peso ma un po' più generale, e cioè: che cos'è per te la lettura e quale credi che sia il suo ruolo, il suo valore in questo particolare momento che stiamo vivendo tutti?
Dunque, è chiaro che chiederlo a me, il ruolo della lettura, diciamo, intanto per me come destinatario di questa domanda e quindi destinatario della lettura, non potrei che dirti, che dirvi necessariamente una cosa che ha cambiato la mia vita. Io quando ho capito che mi piaceva leggere, e non sono uno di quelli che leggeva tantissimo da bambino leggevo poco, poi da adolescente un po' in più, e poi diciamo intorno ai 20 anni, subito dopo l'adolescenza, ho iniziato proprio a diventare un lettore fissato, che proprio leggevo qualunque cosa, compravo tonnellate di libri, piuttosto non uscivo la sera per una settimana pur di potermi poi fine settimana andare a spendere tutti i soldi in libri, bancarelle e così via. E appunto, adesso tornando a quella cosa che vi raccontavo prima di Pickwick, sì. Quando vedevo le puntate di Baricco, e io ero proprio lì sul crinale mentre stavo per diventare editore, sì, avevo già da un po' più di un anno e mezzo facevo quella rivistina letteraria, ma insomma era un divertimento dilettantesco di uno studente universitario. Insomma, poi quando avevo 23 anni vedevo questo che parlava di libri. Se parlava di un libro, il libro il giorno dopo andava in classifica, e mi sembrava un sogno, cioè qui lui sta raccontando dei libri e sta invitando la gente ad andarli a leggere, e io che ho avuto negli ultimi anni questa passione la sto per far diventare forse il mio mestiere, chi lo sa, magari lo diventerà per tutta la vita. Ma allora io sto per entrare in un mondo fighissimo, mi dicevo, prima di capire che invece insomma, avrei faticato prima di poter prendermi, non dico uno stipendio, ma insomma almeno un minimo di rimborso spese. E i primi anni si faceva così, si faceva il secondo libro solo se il primo si era ripagato i debiti, i contratti con la tipografia, certo. E così via, insomma. Però appunto l'idea della lettura per me dal punto di vista personale appunto è qualcosa che ha cambiato la vita. Io credo che sia una di quelle cose che ha cambiato la vita a tanti, e quindi è vero che noi ci troviamo sempre a parlare di problematiche appunto, le librerie aperte, le librerie chiuse, il mercato, i giganti, i piccoli, la distribuzione, i gruppi, le concentrazioni, ci sono mille problematiche, però io poi proprio per questo non vedo l'ora ogni tanto di, proprio come se fossi in vacanza, andare a un festival. Poi magari se ci vado in Italia finisco sempre per farlo per lavoro, allora per questo magari mi piace ogni tanto andarmi a vedere qualcosa all'estero, dove mi sento un po' più in vacanza e mi sembra che se parlo di letture, di libri, è ancora una passione, non il mio mestiere. Chiaro che continua e continuerà a essere il mio mestiere, quindi non avrò più lo sguardo smagato appunto dell'adolescenza. Però volevo tornare a questo, il fatto che ha cambiato sicuramente la vita a tante persone, come, non voglio dire, non è certo l'unica esperienza che cambia la vita alle persone, diciamo l'esperienza anche intima, di fruizione, perché anche andare al cinema, andare al teatro, ascoltare la musica, altre forme, anche il turismo, se vogliamo, almeno il turismo culturale, può cambiare intimamente le persone, però sembra che a volte, e non certi versi forse contraddico quello che ho detto prima a proposito del mio definirmi imprenditore, eccetera, è qualcosa che bisogna cercare di conservare, perché è vero che bisogna lottare per il prezzo fisso, e io ho fatto per anni le battaglie di 10 anni fa, prima dell'approvazione della legge Levi, perché si avesse si avesse dei limiti agli sconti, bisogna lottare per una distribuzione più equa, insomma tutte queste cose qui, tra la politica, il mercato, è bene continuare a farle, però ogni tanto bisogna fermarsi e ricordarci che sì, io faccio quella battaglia, ma non perché sennò ne va del mio stipendio o ne va del fatturato della mia azienda. Il fatto è che se non ci sono, se non c'è un modo, come dire, equo, etico, proprio moralmente, scusate queste parolone, moralmente giusto di fare questo mestiere, poi i problemi sono altri, cioè i problemi sono che nelle biblioteche scolastiche un ragazzino non potrà leggere libri, o che appunto come rischia di succedere se questa crisi si porterà via un po' di soggetti, diciamo, economicamente meno robusti, magari ci saranno quartieri o città, già sappiamo che prima della crisi c'era il numero, che adesso non ricordo, incredibile, di centinaia e centinaia di piccoli comuni d'Italia dove non esiste né una libreria né una biblioteca. Questo secondo me, cioè il valore culturale, anche politico ovviamente, educativo se vogliamo, nel senso buono, della lettura, non dobbiamo mai dimenticarlo, anche quando appunto, come ci tocca purtroppo fare per la maggior parte del nostro tempo, le preoccupazioni quotidiane sono fare i conti, commercialista, il bilancio, quanto è incassato oggi, eccetera eccetera, che sono pratiche necessarie, però appunto se poi uno si ricorda di tanto in tanto, dovrebbe riuscire a fare un tipo esercizio zen, questo pensiero almeno una volta al giorno, che tutto questo lo stiamo facendo per un bene superiore, e appunto, scusate, sto facendo veramente il santone da quattro soldi, però dire bene superiore mo sembra una cosa così religiosa, no, io dico proprio un bene superiore, cioè qualcosa che va al di sopra del titolo in catalogo di Sur, venderà, non venderà, esce, non esce la recensione, ci sarà sta settimana un influencer che ne parla, ma che me ne frega a me, sì, se funziona, se c'è quella cosa lì va bene, e se soprattutto riesco a coprire i costi della tipografia con quello che vendo nel libro, ancora meglio. Però poi ripeto, appunto, io ero tra quelli, nonostante stavo per diventare già editore, quindi non è che ero proprio un ragazzino, che ascoltava Baricco, o prima aveva ascoltato la trasmissione di Augias in televisione, oppure leggeva le riviste culturali, andava alle letture di poesia nei sottoscala, nei teatrini di Roma negli anni 90, perché quella cosa lì bisogna cercare di tenerla intatta, ecco. Scusate il pippone,
no, anzi.
Motivazionale, però insomma, secondo me questo c'è della lettura che non si deve perdere, e che per fortuna anche, mi sembra, come sempre succede nei periodi un po' difficili, sta anche venendo fuori in questi momenti. Cioè è vero che magari a volte sono stratagemmi per sopravvivere di nuovo economicamente a un momento di crisi in cui, torniamo al discorso iniziale, non sappiamo più il libro, ma si può vendere, si può spedire in questo tipo di negozio sì, in quell'altro no, eccetera eccetera, il motivo per cui qualcuno si allarma, qualcuno si industria, qualcuno chiede, qualcuno offre, è perché sotto sotto, lì in quel momento, quando c'è proprio la necessità, non credo che qualcuno abbia più a cuore la sopravvivenza appunto di una impresa commerciale, che sia la libreria o la casa editrice, c'è veramente la necessità di soddisfare una passione che è la lettura.
Molto bello.
Per salutarci ti chiederemmo tre consigli di lettura.
Ma tre consigli di lettura di libri di Sur o anche di altre case?
Quello che vuoi. So
come la vuoi interpretare? Cioè, nel senso, come vuoi tu?
Ero impreparato, quindi sicuramente pescare nel mio catalogo mi è più facile. Da che partirei? Ecco, partirei da proprio un autore che ho conosciuto attraverso una delle mie prime partecipazioni alla fiera. José Emilio Pacheco è un autore di cui abbiamo appena pubblicato una raccolta che si chiama Ricordo e non ricordo,
sì.
Racconti scelti. Avevamo già fatto due singole raccolte di racconti di questo autore. Questo qui è un po' il suo meglio, dove alcuni di questi racconti, una piccola parte, erano già incluse nelle raccolte precedenti, e una buona fetta del libro invece sono racconti che pubblichiamo per la prima volta e che nella gran parte vengono pubblicati in italiano per la prima volta. Questo autore, appunto, io ho iniziato a familiarizzare con questo autore, con la sua opera, proprio durante la mia prima partecipazione alla Fiera del Libro di Guadalajara. Sentivo che era un po' un classico, anzi allora era ancora vivo l'autore, credo ottuagenario o qualcosa del genere, però era considerato proprio un maestro. E questi sono racconti che hanno forse la cifra più evidente e più ricorrente, è quella della nostalgia, dell'infanzia, dell'adolescenza, è pieno di ragazzini e la cosa bellissima è che è pieno di ragazzini che si innamorano quasi sempre di donne più grandi di loro, e questo è anche una cosa che mi piace, perché sono quasi sempre amori impossibili e quindi struggenti, strappalacrime. Vabbè, questo è il mio primo consiglio. E vediamo che altro posso consigliare. Consiglierei un libro che invece è di un autore italiano, quindi sicuramente non lo pubblico io, perché Sur pubblica, traduce soltanto da libri stranieri. Ed è un romanzo uscito esattamente un anno fa, un anno e pochi giorni fa, che si chiama Molto mossi gli altri mari, pubblicato da Bollati Boringhieri, e l'autore Francesco Longo. A me questo libro è piaciuto talmente tanto che per la prima volta da circa 12-13 anni, credo che faccio parte della schiera non ristretta, come sapete, ma molto ampia, dei cosiddetti amici della domenica, cioè quei 400 votanti del premio Strega,
sì, sì, sì.
E appunto questi 400 votanti hanno la facoltà ogni anno di candidare, di presentare un libro perché venga considerato per essere incluso nella dozzina. Mi è piaciuto talmente tanto questo romanzo, anche qui si tratta di un amore eterno, non si capisce mai se corrisposto o non corrisposto, apparentemente no, e anche questo quindi con una cifra molto molto struggente, assai presente in ogni pagina, e appunto ho deciso qualche mese fa di proporlo al premio Strega. Poi non è entrato nei 12 e quindi diciamo che il mio contributo anche minimo che mi sarebbe piaciuto dare a questo libro di un'ulteriore circolazione, appunto a circa un anno dalla sua pubblicazione, non ha sortito praticamente alcun effetto, ma sono contento di averlo fatto, proprio perché l'ho letto da lettore, appunto, non da addetto ai lavori, non da editore, non da libraio. È un libro che ho letto perché mi aveva sempre interessato, incuriosito la voce di Francesco Longo, che ho letto per tanti anni come critico, autore di articoli, eccetera, e mi è piaciuto, mi ha fatto compagnia l'estate scorsa e insomma è un romanzo che suggerisco. Tra l'altro molto mossi gli altri mari, a partire dal titolo, è un romanzo, per quanto possa sembrare dispregiativo a volte definirlo così, ma è veramente estivo, anzi in realtà è un'estate sul crinale della fine dell'estate, si svolge il 31 agosto, speriamo che noi il 31 agosto di quest'anno potremo stare al mare.
Speriamo.
Quindi, o in attesa di leggervelo al mare, o in attesa di sognare il mare, ve lo potete leggere adesso. E poi il terzo romanzo che voglio consigliare, e lo dico subito, lo consiglio innanzitutto a me stesso, perché ne ho letto solo alcune pagine, mi hanno molto incuriosito, si chiama La parte inventata di Rodrigo Fresan. Dato che giustamente, avendo appena confessato che non l'ho letto ancora, non potete fidarvi di me, vi potete fidare di tutta una serie di persone molto più attendibili di me, da Giulia Zavagna, che è la traduttrice, da Giorgia Antonelli, che è l'editrice, libraria, editore di Bari, da Vanni Santoni, che ne ha scritto la prefazione, Alessandro Raveggi, che è l'editor della collana, insomma, appunto, di me non c'è poi così tanto da fidarsi, ma di questi quattro individui qui, sì, quindi La parte inventata è un romanzo la cui estensione, la cui complessità credo che trovino il giusto punto di equilibrio in questo tempo sospeso che abbiamo davanti, insomma, se non ce lo leggiamo adesso, ma quando ce lo leggiamo.
Giustamente. E Marco, grazie mille per essere stato con noi. E...
ma grazie a voi dell'ospitalità, scusate la logorrea.
No, anzi,
mancherebbe. Poi...
e io ho già ascoltato alcune delle vostre puntate e ne ascolterò le altre, certo non la mia, perché
va bene, allora speriamo di vederci chissà a qualche fiera,
speriamo, o nella vostra libreria.
Grazie ancora Marco,
ciao. Grazie a voi.
Grazie quindi a Marco Cassini, editore di Sur. Noi siamo sempre Periferica, Chiara e Federico dal nostro salotto, e ringraziamo anche tutti voi e tutte voi che ascoltate questi podcast. Ci sentiamo al prossimo appuntamento.